Ebbene sì, abbiamo ritrovato la strada di Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Sono le 21.03 in questo momento, questa è una domenica, 14 luglio 2013. La musica la conoscono tutti, questa musica senza padroni. E per una radio senza padroni è tornata Tarantula Rubra. Ciao a tutti, è a 06 49 17 50 il nostro numero e ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming. Ben ritrovati dopo un paio di anni d'assenza. Ricominciamo con questa anteprima di Tarantula Rubra sulle frequenze degli 87.9 MHz. E quindi un grande saluto a tutti quanti voi che ci state ascoltando dalle macchine, dalle radio, di casa, dai computer e anche a tutti quanti voi che vi state recando alla SNIA. Via Prenestina 173, perché è devastatore lo Stato. Ad un anno dagli arresti per Genova 2001, questa sera con Alberto, Marina, Jimmy e Ines nel cuore noi ricorderemo appunto questa detenzione dei nostri compagni, dei nostri amici, perché è devastatore lo Stato. E G8 di Genova 2001, quindi non è finita. Stasera Ascanio Celestini. E allora, un ben ritrovati a tutti quanti voi di nuovo con Tarantula Rubra, musica etnica di tutto il mondo, antropologia, letture, novità ovviamente. E quindi un bel brano, tanto per gradire come inizio trasmissione, un brano festoso, quindi festeggiamo e ricordiamoci di Alberto, Marina, Jimmy e Ines, detenuti di nuovo ancora per i fatti di Genova. Lei è Sezen Aksu dalla Turchia e il brano è Menager. e Sezen Aksu della Turchia, con la straordinaria banda di Arto Tunca Boyacan. Prima di dare inizio alle nostre letture socio-antropologiche, vogliamo salutare chi ci ha sempre accompagnato nell'ultimo ciclo di trasmissioni con le sue pillole di saggezza antropologica, la grande antropologa e scrittrice Anna Maria Rivera, che stasera, prima di appunto dedicare un po' di spazio al suo ultimo libro, ci introdurrà personalmente il suo ultimo lavoro. Anna Maria Rivera, ci sei Anna Maria?
Sì, ci sono.
Ciao, 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 ben ritrovata Anna Maria qui a Radio Onda Rossa.
Ben ritrovati voi.
Siamo felici di riaverti ancora a questi microfoni, anche se è per telefono, però poi come di consueto ci rincontreremo qui e siamo contenti dei tuoi straordinari apporti di analisi, soprattutto su questa società che adesso, insomma, andiamo con calma prima di esprimerci sulla nostra società. Il fuoco della rivolta, Anna Maria, il tuo ultimo libro, sì, a cui oggi dedicheremo dei passi di lettura, Torce umane dal Maghreb all'Europa. Cosa ci vuoi dire personalmente su questo libro?
Ma per dirla molto sinteticamente, io in questo libro analizzo, racconto la rivoluzione e la transizione tunisine attraverso questo fenomeno, cioè quello dei suicidi per fuoco pubblici e di protesta, ma non faccio solo questo, perché tento anche di fare delle comparazioni con altri paesi che conoscono ugualmente questo fenomeno, alcuni paesi europei, l'Italia, la Grecia, la Francia e anche Israele, dove questo fenomeno esiste ed è legato a movimenti di protesta. Devo precisare che io non analizzo qui nel mio libro principalmente le autoimmolazioni, si chiamano così i suicidi per fuoco, le autoimmolazioni, dicevo, per una causa politica esplicita, per esempio quelle dei tibetani, dei curdi e così via, ma soprattutto quelle che rappresentano, si esprimono come una forma di protesta sociale, evidentemente a partire da quello che è considerato il martire per eccellenza della rivoluzione tunisina, cioè Mohamed Bouazizi, che in realtà, contrariamente a quel che si crede, è stato preceduto e seguito da molti altri. Faccio solo un esempio, anche questo en passant: il 13 marzo scorso, in pieno centro a Tunisi, e per la prima volta in pieno centro a Tunisi, un giovane della stessa età di Mohamed Bouazizi si dà fuoco e muore a 27 anni nello stesso ospedale di Benarus dove era morto Bouazizi, per le stesse ragioni di Bouazizi. Anche lui era un piccolo ambulante, povero, poverissimo, e in più vessato dalla polizia municipale. Ecco, quello che voglio dire con questo libro è in sostanza che il fenomeno che chiamiamo delle autoimmolazioni, che in apparenza è, come dire, laterale, secondario, per quanto sia il modo più spettacolare, più pubblico, quindi di togliersi la vita, in realtà questo fenomeno rivela molti dei mali, delle ambivalenze, delle contraddizioni non solo della società tunisina, anche, come dicevi tu, di altre società del Maghreb, del Mashrek, più in generale del sud globalizzato, potremmo dire, ma dell'Europa stessa. Certo, ciascuna di queste società con la propria, con le proprie peculiarità, ma tutte colpite, se non potremmo dire devastate, dagli effetti del neoliberismo e della crisi di quello che io chiamo il capitalismo marcescente. Questi effetti
sì,
sono
non più maturo, è bello questo, non più il capitalismo maturo, ma marcescente, sì.
Effetti che sono ben evidenti non solo sul piano economico e sociale, ma anche su quello delle relazioni fra il potere, le istituzioni e i cittadini. Io voglio precisare quello che cerco di fare, che ripeto nel corso della mia analisi, che questo è un fenomeno transreligioso e transculturale. Una volta si credeva o si diceva tipicamente asiatico, malgrado l'esempio storico importante, famoso, di Jan Palach,
sì,
che si definiva Jan Palach comunista e luterano. Poi si è detto tipicamente arabo musulmano dopo l'esempio di Bouazizi. Oggi è evidente che è un fenomeno che non è confinato in questo in quel contesto religioso o culturale. Certo, ha peculiarità secondo i paesi, però il fenomeno è presente e ci sono dei tratti comuni.
Possiamo dire che è globalizzato, no? Così come si è globalizzato.
È globalizzato,
sì.
Ecco, è globalizzato. Dietro i suicidi che io definisco pubblici e di protesta, e quello per fuoco è di protesta per eccellenza, è pubblico per eccellenza, e dicevo, ci sono dei temi che ricorrono indipendentemente dai paesi: il tema dell'umiliazione, non solo della povertà, ma il tema dell'umiliazione, della vergogna, della dignità offesa e rivendicata, il gesto estremo con cui si rivendica, per l'appunto,
la dignità,
la propria dignità, con l'intento anche di sfidare il potere, che sia rappresentato da istituzioni a livello alto o basso, come la polizia municipale, prima. L'intento è quello di sfidare un potere che non accoglie le tue rivendicazioni, un potere che non risponde, che è lontano, potremmo dire sideralmente lontano, dai bisogni dei cittadini, e soprattutto dei cittadini più diseredati, evidentemente. Ora, io cerco di mostrare che si usa il proprio corpo come arma di protesta quando si è estremamente deboli, ma anche umiliati da un potere che si percepisce, che in effetti è molte volte un potere annichilente. Oppure, e anche dovremmo aggiungere, non oppure, quando le proprie rivendicazioni o la propria causa non sono rappresentate dalla politica largamente intesa. Quindi questo fenomeno in fondo ci parla delle relazioni tra il potere, le istituzioni e i cittadini, no?
Sì.
Ovviamente ci sono delle differenze.
Ci sono anche dei gap, perché non c'è più collegamento a quanto pare, no? Fra i cittadini e le istituzioni.
Questo. Ma mentre nei paesi del Maghreb, così come anche, uno non lo crederebbe, anche in Grecia e in Israele, l'autoimmolazione è legata spesso a rivolte e movimenti di protesta, cioè voglio dire è legata direttamente, nel senso che per esempio in Grecia e in Israele chi si è immolato o ha tentato di farlo partecipava a qualche movimento di lotta contro gli effetti delle politiche di austerità. In Israele a farsi torce umane sono stati attivisti del movimento contro le disuguaglianze sociali che dura ormai da 2 anni. E mentre in tutti questi paesi che ho citato il movimento in questione o comunque il gruppo dei pari con cui si è tentata qualche forma collettiva di protesta rivendica come propri martiri, diciamo così tra virgolette, coloro che hanno compiuto questo atto tremendo, in Italia non è così.
Non anticipiamo questo argomento, su cui torneremo nelle prossime puntate, perché oggi diamo luogo a dei momenti di lettura del tuo brano, dove appunto è doveroso dare le spiegazioni su quello che tu definisci un fenomeno appunto transculturale e oltre confine. Però ecco, noi ci riserviamo nelle prossime puntate, Anna Maria, anche di prendere spunto da questo libro per parlare, e citerei tanto, della situazione italiana, quindi dei sacrifici che gli italiani fanno quando sono privati della loro dignità, alla stessa stregua di tutte le altre autoimmolazioni. Anna Maria, io ti ringrazio, ti ringrazio tanto. Dimmi.
Una nota brevissima. Io credo che questo fenomeno così tragico racchiuda anche il senso della sconfitta della politica, dei sindacati e in Italia degli stessi movimenti di base, perché neppure questi sanno sempre percepire, interpretare, raccogliere quei gridi di rivolta e di protesta, raccoglierli per farne, come dire, parola rivendicativa, no? Per rendere esplicito il conflitto, per organizzarlo in forme come dire, razionali ed efficaci, tali che il conflitto stesso possa fare a meno di corpi che ardono nelle piazze.
Benissimo, Anna Maria. Allora, questa, come abbiamo annunciato stasera, è un'anteprima di Tarantula Rubra, che riprenderà il 22 settembre, e noi, Anna Maria, ci diamo appuntamento a questi microfoni, se non potrai venire direttamente, per parlare ancora di autoimmolazioni e vediamo un po' di analizzare il fenomeno italiano in primis.
Sì, sicuramente, okay. Sono a vostra completa disposizione, evidentemente.
Grazie, Anna Maria Rivera.
Grazie di avermi chiamata, grazie di avermi ascoltata.
È sempre un piacere averti con noi
ancora
qui.
Ancora una buona serata a tutti e a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Barkan Bentaleb, questa grande cantante tunisina, per l'appunto vivente a Napoli da tanto tempo, in una rielaborazione di Indifferentemente. Maria, come abbiamo sentito dalla diretta telefonica, ha usato il termine di autoimmolazione, consueto nella letteratura scientifica e anche nel lessico giornalistico francofono e anglofono, ma non ancora in quello italiano. Ricordiamo che immolazione discende dall'etimo latino mola, e quindi poi da moliri, che significa macinare, e allude all'uso dei sacerdoti di consacrare le vittime prima di ucciderle, ponendo loro sul capo la mola salsa, composta da farro arrostito e macinato e mescolato con sale. Immolazione è quindi sinonimo di sacrificio cruento. Letteralmente significa l'atto di sacrificare un essere vivente, umano o non umano, in onore o in favore di uno spirito o di una divinità. È significativo che si sia assunto questo termine, e non per esempio autocremazione, per significare il suicidio per mezzo del fuoco e solo questa modalità di morte volontaria. Ciò vuol dire che l'atto di farsi torcia umana è stato inteso come l'autosacrificio per antonomasia di chi si è consacrato ad una causa. E altrettanto rilevante è che, mentre l'atto di darsi la morte con il fuoco ha una storia assai vetusta, per dirla tutta, in alcuni paesi asiatici è praticato in ambienti buddisti almeno dal V secolo, in Occidente la parola autoimmolazione comincia a essere utilizzata per denominare la morte violenta tra le fiamme a partire proprio dagli anni 60 del Novecento, sull'onda dei suicidi di protesta o esplicitamente politici contro la guerra in Vietnam e poi contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia. Cioè i due cicli più importanti, o almeno i più noti, di suicidi pubblici mediante il fuoco e per una causa.
Sarti in cielo oggi in mare, cerca me la trova a me, porta ma che sciagura te.
Col testo di Anna Maria Rivera, Il fuoco della rivolta, edito da Dedalo, la sequenza attuale di torce umane, in particolare in Tunisia, si presenta come un fatto di dimensione considerevole. Esibire in pubblico il proprio corpo divorato dalle fiamme per testimoniare, rivendicare, protestare, denunciare, non è cosa che possa essere inventariata come una delle svariate maniere in cui gli esseri umani si danno la morte. Non solo è una scelta tragica, è anche un atto denso di dimensioni e significati sociali, psicologici, politici, simbolici. È insomma un fatto sociale totale, come direbbe l'antropologo Marcel Mauss. Oltre al nesso fra rivolta spontanea e suicidio pubblico, un altro dei motivi espliciti che ricorrono in molte delle tante vicende di autoimmolazione che abbiamo raccolto ha a che fare col tema della dignità. Questo motivo che accomuna casi accaduti nei contesti più disparati, come diceva Anna Maria, dal Maghreb all'Europa a Israele, ci fa pensare che a spingere verso la forma di suicidio più spettacolare siano spesso le ferite inferte alla dignità personale, la frustrazione e il risentimento conseguenti, quindi l'intento di sfidare il potere. E per cercare di comprendere il fenomeno delle autoimmolazioni in Tunisia e in altri paesi del Maghreb non si può che procedere per approssimazione, benché sia la maniera più spettacolare, quindi più pubblica, di denunciare, protestare e rivoltarsi al costo della propria vita, la scelta di darsi la morte nel modo più doloroso e raccapricciante lascia un ampio margine di imperscrutabilità. In questo caso, accettare la parziale opacità dell'oggetto che si pretende di indagare è un atto di umiltà e di rispetto. Si potrebbe avanzare il dubbio che se il fenomeno ci appare tanto drammatico e in ascesa è solo perché i media oggi ne parlano, sia pure con gravi carenze. Infatti il genere mediatico dei suicidi dimostrativi, di protesta con un movente politico o socio-economico palese può essere minimizzato o censurato, oppure può scomparire d'improvviso dopo essere stato costruito e proposto al pubblico, se i poteri del momento decidono che è inopportuno parlarne. Per evitare di allarmare i cittadini, di dare un'immagine negativa del proprio paese e dei suoi governanti, di favorire processi imitativi e anche, relativamente ai paesi del Maghreb, di far trapelare la notizia delle rivolte che di solito scoppiano dopo un'autoimmolazione pubblica. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 MHz. Noi siamo qui a Tarantula Rubra e riprenderemo il libro di Anna Maria Rivera nella prossima puntata, appunto, che sarà il 22 di settembre, sempre alle ore 21. E adesso vorrei cominciare a proporvi delle novità musicali che nel frattempo sono giunte in redazione per voi. Guido Sodo lo conosciamo da tanto, una bella voce napoletana da tanti anni, trasferitosi a Bologna, ha scritto tante belle canzoni con il gruppo Canto di Scanto e adesso ha inciso un disco da solo, ovvero a suo nome, con altri collaboratori. Il CD si chiama Esperando Sono e raccoglie tante tracce che lui ha scritto per diverse opere teatrali. Noi ne ascoltiamo una, l'opera è quella intitolata Il fiore inesistente di Vittorio Franceschi, che praticamente parla di un viaggio metaforico di un vecchio circondato da alcuni ragazzi ai quali lui racconta delle storie. Ecco, Guido in questo CD ha suonato con Maurizio Palostelli agli ottoni, Marco Ferrari al clarinetto e Carlo Lo Iodice alla fisa. Guido ovviamente è un grandissimo suonatore di corde, quindi tutti gli uti possibili. In questo CD Esperando Sono, particolarmente interessante è la traccia In Partenza, la partenza che, come abbiamo detto prima, si riferisce a questo viaggio metaforico di una persona anziana che racconta a dei giovani, che però a mio avviso può essere interpretata da diverse sfaccettature. Guido Sodo.
Porto un paio di scarpe o due, la mette da barba, ce n'è un pacchetto, mi servirà uno specchietto. Porto maglie di lano, cotone, calzette scure che vanno sempre bene, mi basterà un pigiama. Porto il vecchio giubbotto di pelle, il cappotto un poco più elegante, mi servirà la patente. Porto i fiori del male o Spoon River o gli ossi di seppia di Montale, mi servirà uno scaffale. Porto anche un sacchetto di terra di questo paese che sbarra le porte, mi aiuterà la sorte. Porto anche la sveglietta, un termosta viaggio e una mela renetta, son preparato al peggio. Porto tutti i risparmi una parte, le foto ingiallite dei miei avi, mi serviranno le chiavi. Senza niente per marciare contro vento, questo è un difficile viaggio. Le vie sono deserte, fischia il treno lontano, si intrecciano i destini. Sui tetti stanno i cecchini.
Ed era Guido Sodo, La Partenza, e noi dovremmo avere qualcun altro in linea, vediamo un po' se c'è. Pronto?
Pronto, eccomi.
Da dove stai chiamando, Vincenzo Gagliani? Da dove?
Ciao, sono Vincenzo Gagliani e chiamo da San Vito dei Normanni.
San Vito dei Normanni.
Sì.
Ci ricorda qualcosa San Vito dei Normanni, la pizzica di Santo Vito, Vincenzo? Come va, carissimo Vincenzo, grande musicista, collaboratore di grandi progetti come quello che abbiamo sviluppato insieme a Re Bibbia, maestro di percussioni, adesso è a San Vito dei Normanni in una struttura chiamata Ex Fadda. Lui è il direttore artistico della World Music Academy e tra un po' c'è una grande iniziativa. Vincenzo, poche parole ma importanti per cosa è la Ex Fadda in un Salento che oggi pare solamente turismo. Dici qualcosa.
Vai, velocissimamente vi spiego cos'è l'Ex Fadda. L'Ex Fadda ora è un centro culturale che raccoglie in sé ben 35 attività differenti, dalla musica al teatro alla fotografia, Nasce dalla riqualificazione di un ex stabilimento enologico appartenuto alla famiglia Tensile di Frasso. È uno spazio molto grande, ci sono 3.000 metri quadrati al chiuso e 15.000 metri all'aperto. Ci sono tantissime attività ed è un posto in cui si sperimenta un nuovo modo di fare economia. Si fa impresa culturale, nel vero senso della parola, quindi non è solo un centro sociale, non è solo un centro in cui vengono erogati dei servizi, ma è soprattutto un posto in cui c'è l'occasione di incontrarsi e di scambiare le competenze differenti che ci sono, no?
Benissimo, perché insomma 35 attività, scusate se sono poche, quindi 35 attività che danno soprattutto aggregazione. La fascia degli utenti, Vincenzo, io suppongo che sia trasversale, dimmi tu.
Supponi bene, è trasversale, perché naturalmente il nostro obiettivo è quello di lavorare per chi, per coloro i quali faranno le loro attività da qui a 10 anni, quindi noi ci rivolgiamo col nostro operato ai giovani. La comunità che si è creata naturalmente racchiude in sé ragazzi dai 12-13 anni fino ad arrivare agli 80.
Benissimo, e questo è bellissimo, in un posto straordinario, vedere tutte le generazioni del Novecento, diciamo, ancora insieme, è straordinario. Vincenzo, quindi, 26, 27 e 28 di luglio, cosa luglio succederà?
Succederà questo, succederà Orchestra Large.
Orchestra Large.
Che è un po' difficile, ma il concetto è davvero bellissimo. Orchestra Large, quindi un'orchestra che riassume un po' tra il meglio che c'è in Italia di world music, ed è extra large perché c'è bisogno di tanto spazio per includere i giovani, i ragazzi che si avvicinano alla musica. In che modo? In maniera trasversale. Quindi 26 e 27 e 28 luglio ci saranno grosso modo tre tipi di attività. Ci saranno laboratori e seminari il 26 e il 27 luglio, che andranno da seminari di musica etnica e laboratori di musica etnica a seminari di neopsichedelia, laboratori di chitarra blues. Come dire, c'è un taglio trasversale, perché il concetto è quello di proporre la musica fatta bene, proporre la cultura bella, la cultura di alta qualità. Quindi naturalmente queste occasioni di aggregazione.
E poi la fine di queste serate, Vincenzo, scusa se lo devo dire, le jam session, come si facevano negli anni 70, chi sbagliava, chi suonava, chi partecipava, l'importante è che si era in tanti a suonare assieme, senza falsi tronisti, senza falsi giudici, senza The Voice, senza... Guarda, la cosa più bella è trovarsi tutti quanti assieme e dare il proprio contributo, mettersi in gioco. E poi il 28 che succede?
E poi il 28 è la serata conclusiva, quindi il 28 ci farà il concertone dell'Orchestra Large al termine di 2 giornate di prove aperte, quindi si potrà venire ed assistere a queste prove, quindi 2 giorni per creare il repertorio, per svilupparlo e poi portarlo in scena appunto la sera di domenica 28. Musicisti, tu lo sai.
Io lo so.
ci sono grandi della musica.
Grandi della musica, adesso dopo che tu ci lascerai virtualmente, c'è qualcuno che suonerà per noi. Però volevo dire anche una cosa, Vincenzo, ovviamente chi viene a trovarci in Salento sa quello che trova e sa anche quello che lascia se se ne va. Però dacci delle indicazioni in rete per trovare Orchestra Large, per favore.
Sì. Allora, su Facebook c'è la fanpage di Orchestra Large.
Però può anche andare a visitare www.exfada.it.
Sì,
così ha un'idea completa.
Tutte le attività per comprendere come operiamo, perché lo stile di questa manifestazione è assolutamente in linea con quello che è lo stile Exfada. Quindi sicuramente www.exfada.it. il blog dell'Orchestra Large, che è orchestralarge.blogspot.it, naturalmente fanpage su Facebook, e per qualsiasi informazione potete scrivere a accademia@lexfadda.it.
Vincenzo, uno dei grandi musicisti di questa straordinaria orchestra large è Claudio Prima. È Claudio Prima, organettista e cantante della meravigliosa banda Adriatica. Adesso ci farà ascoltare la banda. E quindi la dedichiamo a tutti coloro che si recheranno a San Vito dei Normanni 26, 27 e 28 all'ascolto dell'Orchestra Large con la banda appunto dell'Ex Fadda, e ovviamente a partecipare a tutte le iniziative. Vincenzo, ci vediamo e ci risentiamo prestissimo.
Noi ci vedremo sicuramente.
Beh, io e te sì, dato, se vuoi una presentatrice per il tuo festival, ci rivedremo.
Mi sa che è perfetto, dai, allora ci rivedremo.
Grazie Vincenzo Gagliani,
tutti, eh.
Ciao, grazie.
Grazie a te Anna.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Con il botto, tranquilli è tutto normale, se c'è un paese da svegliare qualcuno si sorprenderà, e fuggirà dal suo salotto, e noi qui siamo strumento della vita, che suona comunque vada, e serve sempre a qualcosa farsi tutta la strada, quando arriva la banda. Quando arriva la banda bisogna ballare. Quando arriva la banda bisogna cantare. Dietro l'angolo e al terzo colpo di gran cassa riapparirà, perché si è perso per amore, tranquilli dura due ore, c'è un'altra marcia da iniziare, darà l'ultimo bacio e via, sfuggente come un'occasione, a noi qui siamo notte sciolte al sole, siamo passi in salita, siamo gioia e tristezza infinita. Quando arriva la banda, quando arriva la banda bisogna ballare.
Quando arriva la banda bisogna ballare. Questo è Claudio Prima con la banda Adriatica.
Quando arriva la banda bisogna cantare.
Ebbene, lasciamo la banda, sono le 21:52, voglio dedicare questi ultimi minuti a un grande, grande cuore, grande musicista, grandissimo personaggio della musica italiana, romana, rock, pop. World, è stato lui che ha rivoluzionato il canzoniere del Lazio, è stato lui che con la sua batteria ha portato avanti l'Albero Motore, questo grande gruppo prog degli anni 70 romana. Ci ha lasciato purtroppo nel febbraio scorso Marcello Vento, questo straordinario, grandissimo, generosissimo musicista ci ha lasciato, e noi lo vogliamo ricordare in un concerto che ha tenuto insieme alla moglie Jenny Sorrenti al Teatro Tenda Strisce nell'ambito della manifestazione Prog Exhibition. Marcello è stato qui con noi in radio più di qualche volta da quando Tarantula Rubra è in onda. Marcello ci ha sempre accompagnato, ha sempre prestato la sua professionalità generosamente per i concerti del Tarantula Rubra Ensemble, per la Palestina. Ogni volta che si suonava per la Palestina Marcello era con noi con le sue mille percussioni. Marcello, è a lui che dedichiamo tutti quanti questo brano, insieme a Jenny Sorrenti e ai San Just Again, il gruppo che Jenny ha rifondato. Lo ascoltiamo dal vivo con la sua batteria, Jenny Sorrenti, e anche Alan in occasione di questo spettacolo tenutesi il 21 ottobre del 2011. Batteria di Marcello Vento, la voce è quella di Jenny Sorrenti. Prog Exhibition, Roma, 21 ottobre 2011, Teatro Tenda Strisce.
quando pare su così grande sole.
Marcello Vento, grande batterista, grande cuore, grande musicista che suonerà sempre con noi attraverso Radio Onda Rossa. Senza emozione, perché tornare a questi microfoni dopo 2 anni, dopo aver trasmesso poi per 11 anni, non è roba da poco, eh? Radio Onda Rossa non si può dimenticare. Personalmente felicissima di ritrovare tutti i colleghi qui di Radio Onda Rossa e voi radioascoltatori che ci ascoltate sugli 87.9 MHz di Radio Onda Rossa oppure su ondarossa.info, tarantolarubra.it è sempre il sito che potrete andare a visitare per aggiornamenti. Non dimenticate di sottoscrivere al conto 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00 185 Roma, perché questa radio, lo sapete, è senza padroni, quindi vive per voi e con voi. Salutiamo tutti coloro che sono a questo momento alla SNIA. E per chi non c'è andato, si affretti, stasera c'è Ascanio Celestini con Alberto, Marina, Jimmy e Ines nel cuore, perché devastatore è lo Stato. 06 49 17 50, trilla il telefono, tra poco ci accingiamo a rispondere. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, questa era un'anteprima di Tarantula Rubra, ci risentiamo alla stessa ora di domenica 22 settembre. Tarantula Rubra quindi vi aspetta 22 settembre alle ore 21. Queste sono le frequenze. Ciao a tutti, ciao!